Lezione 39esima, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Continuiamo con la definizione che il testo Il martello delle streghe dà del peccato e il modo di conseguenza come considera i modi con cui considera tratta le streghe, cioè le streghe. Commettono determinati peccati, però per il martello delle streghe il loro è un peccato. Il peccato per eccellenza, per vari motivi, è tutta una questione, viene dedicata appunto alla trattazione di questi aspetti, la questione 14esima della prima parte del testo Il martello delle streghe, proprio per mettere in risalto l'estrema gravità apocalittica delle streghe. E quindi ulteriormente in risalto, per porre ulteriormente in risalto l'estrema situazione di indigenza, la necessità estrema di procedere, di combattere, di intraprendere una vera e propria crociata, non contro gli infedeli che addirittura commettono dei peccati inferiori, di tipo inferiore rispetto a quelle delle streghe, ma addirittura contro un'apostasia della fede a tutti i livelli, sotto tutti i punti di vista. E quindi con il fenomeno della stregoneria si ha a che fare con un'apostasia della fede che precede, ben più grave dell'apostasia della stessa religione, per i motivi finora visti. Questo discorso viene continuato e ulteriormente aggravato proprio per giungere alla conclusione che è imprescindibile, estremamente grave, estremamente urgente combattere questo fenomeno e rischia di mettere in questione, già mette comunque in questione, l'unità della cristianità. Non si è giudicati apostati anche se si è vagato lungamente e lontano, continua il martello delle streghe a pagina 144, se non quando si vive in modo da mostrare di avere abbandonato l'intenzione di ritornare, come nel caso di una donna sposata o cose simili. Lo stesso si dice dell'apostasia dovuta a disubbidienza, quando qualcuno disprezza spontaneamente i precetti della Chiesa e dei prelati, cioè l'autorità della Chiesa, viene rifiutata, respinta nella maniera più spontanea, con un atto di volontà, con decisione, quindi con malvagità. Ed è questo che avviene appunto con le streghe e con la stregoneria. In questo modo le streghe o coloro che compiono queste azioni diventano infami, indegni di essere di testimoniare e devono essere scomunicati. E la stessa cosa appunto deve avvenire nei confronti delle streghe. Sono infami, indegne di testimoniare e devono essere scomunicate. Quindi è un fenomeno di apostasia, c'è l'aggravante dell'apostasia e dell'eresia. L'apostasia, questa apostasia, continua il testo di cui parliamo a proposito dell'apostasia delle streghe, è detta anche apostasia dovuta a perfidia, che è tanto più grave in quanto si compie sulla base di un patto esplicito con il nemico della fede, della ragione e della salvezza, con il nemico in altri termini a tutti i livelli, con Satana, con il principale antagonista di Dio, con l'angelo per eccellenza che è decaduto e si è trasformato in angelo ribelle e che poi è diventato appunto il principe, il signore di questo mondo, cioè con Satana, e quanto appunto fanno le streghe. Un patto esplicito, un patto che va oltre, va contro la ragione, contro la salvezza e con il nemico della fede per eccellenza. E quindi questo è quello che fanno le streghe e quel nemico, cioè il demonio, i diavoli, Satana, l'ha preteso totalmente, ha preteso questo patto e quindi ha preteso la rinuncia, l'opposizione a Dio, l'apostasia a tutti i livelli. L'ha preteso totalmente e noi inquisitori, cioè gli autori del Martello delle Streghe, soprattutto in particolare Institoris, l'autore principale, ne abbiamo trovate certune, cioè alcune streghe che avevano rinnegato tutti gli articoli della fede e altre che ne avevano rinnegati solo alcuni, ma tuttavia esse, cioè tutte le streghe, dovevano sempre rinnegare la confessione vera e sacramentale, cioè la professione di fede appunto dei cristiani. Allora opposizione esplicita, opposizione volontaria, malvagia nei confronti del cristianesimo e nei confronti di ogni autorità cristiana, ma non solo, opposizione anche nei confronti della ragione, dell'autorità della ragione, per cui sembra che la perfidia di Giuliano l'Apostata, ad esempio, non fosse altrettanto grande rispetto a quella delle streghe, benché certamente abbia fatto cose più gravi contro la Chiesa. Allora, a questo punto, se questa è la situazione, se questo è il risultato a cui giunge il martello delle streghe, la ricerca condotta avanti dal martello delle streghe, servendosi delle varie autorità, cioè dell'autorità della scrittura, dell'autorità della ragione, Aristotele, il corpus iuris civilis, cioè quindi l'autorità laica, la giurisprudenza, l'autorità dei principali dottori della Chiesa, della cristianità, a cominciare da Sant'Agostino, poi lo stesso San Tommaso, ma anche tutta una serie di testi giuridici e canonistici, ci si potrebbe chiedere in conclusione qual è, per così dire, per riassumere, qual è la situazione. La situazione, dice, ci si potrebbe chiedere per inciso, secondo il martello delle streghe, se le streghe conservassero la fede nella mente, nel cuore, dove può vedere solo Dio, dove soltanto Dio può giudicare e nessun'altra creatura angelica, come si è visto sopra, non farebbero solo un atto esteriore di reverenza e obbedienza al diavolo. Cioè, in altri termini, c'è ancora un quesito che bisogna risolvere, che i due autori, l'autore soprattutto per eccellenza del Martello delle Streghe, intende risolvere, cioè il modo di comportarsi delle streghe, il patto, i patti che le streghe stabiliscono con i diavoli, è solo un'adesione formale, puramente esteriore, oppure è qualcosa d'altro, di peggiore, è un'adesione ancora più grave di un puro e semplice atto esteriore di reverenza e obbedienza al diavolo. Sembra che si debba rispondere per il martello delle streghe in questo modo, nel modo seguente. L'apostasia dovuta a perfidia può avvenire in due modi, per atti di infedeltà esteriore, cioè quindi meno gravi, reverenza puramente esteriore, un gesto esteriore che non comporta un'adesione interiore, senza un patto quindi esplicito con il diavolo, come chi si mettesse, qui fanno i due autori, il testo, il martello delle streghe, ricorre ad un esempio, ancora una volta è da tenere presente che il testo non ha una finalità esclusivamente scientifica, ma intende essere uno strumento anche nelle mani dei predicatori, dell'autorità non solo ecclesiastica, ma anche civile. E quindi deve rendere il discorso il più accettabile, il più comprensibile possibile a un largo numero appunto di utenti, a una larga platea di lettori e soprattutto intende essere uno strumento nelle mani dei predicatori. Allora, qual è l'esempio a cui si ricorre qui? Cioè di reverenza esteriore per illustrare il tema della pura reverenza esteriore, un atto di obbedienza puramente esteriore nei confronti del diavolo, I due autori parlano, ad esempio, di colui, di una qualsiasi persona che si mettesse a vivere da musulmano nella terra degli infedeli, oppure in terra cristiana, con un patto esplicito, eccetera. I primi, cioè quelli che si mettessero a vivere da musulmano, cioè quindi in maniera puramente esteriore nella terra dei musulmani, degli infedeli, conservano mentalmente la fede, nel loro cuore non rinnegano la fede, ma la rinnegano soltanto negli atti esteriori, cioè per quanto riguarda la conformità esteriore, l'obbedienza esteriore. E benché non siano né apostati né eretici, tuttavia commettono un peccato mortale. Precisamente così Salomone rese omaggio agli dèi delle sue mogli. Ma nessuno lo può essere scusato, continua il martello delle streghe, se lo fa per paura. Dice infatti Agostino: è cosa più santa morire di fame che nutrirsi delle offerte fatte agli idoli. Quanto agli stregoni, se anche conservano in cuore la fede e la rinnegano con la bocca, sono giudicati, come dire, soggetti che commettono un'apostasia, individui che compiono un'apostasia perché hanno stretto alleanza con la morte, cioè con i diavoli, e stipulato un patto con l'inferno. Per cui San Tommaso, a cui qui per l'ennesima volta si fa riferimento, si ricorre, parlando di simili opere di magia e di coloro che in qualunque modo chiedono e soccorso ai diavoli, dice: in tutti c'è apostasia alla fede per il patto stretto con il diavolo, sia con le parole se c'è un'invocazione, sia con qualche fatto, anche se non c'è sacrificio. L'uomo, infatti, per l'Aquilano, cioè per San Tommaso, non può servire due padroni. Lo stesso dice Alberto, cioè Alberto Magno, quando domanda se ai maghi e agli astrologi vada imputato il peccato di apostasia della fede, e risponde nel modo seguente: in loro c'è sempre apostasia con la parola e con l'opera, cioè quindi per quanto riguarda l'atto esteriore, il comportamento esteriore, e quindi c'è aperta apostasia con le parole. Se invece non avviene altro che una semplice opera, allora si ha l'apostasia con l'opera. Ma siccome in tutto questo c'è sempre oltraggio alla fede, oltraggio della fede, cioè in entrambi i casi, sia che si tratti di un'adesione esteriore, adesione appunto puramente esteriore, che non coinvolge la mente e l'anima, sia che si tratti di una apostasia interiore, c'è sempre oltraggio della fede. In entrambi i casi questo è il risultato a cui si perviene, perché ci si attende dal diavolo quanto bisogna attendersi da Dio, cioè quindi c'è un rifiuto di obbedienza a Dio, c'è un rifiuto di Dio per rivolgersi al suo peggior nemico, al diavolo, all'angelo ribelle, all'angelo, al primo degli angeli che si è ribellato a Dio. E quindi, come dire, qui entra in gioco questo aspetto, cioè ci si attende dal diavolo quanto bisognava e bisogna attendersi da Dio. E allora si tratta in entrambi i casi, sia che si tratti di un gesto puramente esteriore, di un'adesione esteriore, che di un'adesione interiore, di apostasia, è sempre in tutti e due i casi un fatto, un fenomeno di apostasia. E allora, per il martello delle streghe, il martello delle streghe qui continua ulteriormente il proprio discorso, cioè ancora una volta è evidente qui l'intento. L'intento è di utilizzare tutti gli argomenti possibili, tutto l'armamentario teorico, teologico, filosofico e fisico a disposizione, per giungere a caratterizzare in termini di estrema gravità il peccato commesso dalle streghe È appunto il fenomeno della stregoneria. L'intento è evidente in ogni riga, in ogni passo, con ogni riferimento che viene fatto, con l'utilizzazione di San Tommaso, di Sant'Agostino. L'intento è di prendere da questi autori, dalle fonti, dalle autorità che vengono consultate, tutto ciò che può nuocere alla stregoneria, che può condannare, può condurre a condannare la stregoneria.